La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Oggi, nella 62esima giornata del ringraziamento, promossa dalla Coldiretti, siamo qui riuniti per ringraziarti, o Signore, dell'infinito amore che sempre ci dimostri. Padre nostro, che stai nei cieli, guarda con amore questa grande famiglia che oggi rivolge a te la preghiera di ringraziamento. Grazie per il sole e per l'acqua, per la bella e per la triste stagione, per l'abbondanza del raccolto e per le avversità della natura, che ci stimolano a guardare con fiducia la tua provvidenza. Grazie, oh Signore, per coloro che, nel godere i frutti della terra, hanno comprensione e rispetto per i nostri sacrifici. Oh Signore, ti ringraziamo per i frutti che ogni anno la terra produce a beneficio dell'umanità intera.
Giornata del ringraziamento, sul foglietto liturgico vedete anche che è la settima giornata della salvaguardia del creato. Abbiamo motivo per dire grazie al Signore, come è appena stato ricordato, perché tutto è dono suo e ci aiuta in questa celebrazione una figura particolare nella prima lettura e anche nel Vangelo, una vedova in entrambi i casi che si propone come modello del nostro grazie ma anche come icona della nostra fede. Disponiamoci già fin da questo momento ad accogliere il loro insegnamento, deponiamo tutta la nostra vita davanti al Signore come loro hanno saputo fare e unitamente a questo facciamo salire dal profondo del nostro cuore un inno di ringraziamento e di lode per la misericordia e la provvidenza di Dio. Chiediamo il perdono dei nostri peccati. Signore, che tutto doni per il nostro bene, abbi pietà di noi. Cristo, che tutto redimi per la nostra salvezza, abbi pietà di noi. Signore, che tutto irradi per la nostra gioia, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Lauda amor.
delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi. Sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di colui che ha donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Perché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Lode il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la salvezza. Parola di Dio. perché di essi è il regno dei cieli.
Diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Come capita spesso, la parola di Dio che è appena stata proclamata e che non soltanto ha la potenza di nutrire la nostra vita, la nostra fede, ma può anche illuminare momenti celebrativi come questi, quello del ringraziamento. Ci arriveremo, ma io vorrei subito cominciare la mia meditazione con voi riprendendo le parole dell'orazione iniziale e anche del Salmo responsoriale, che diceva che Dio è padre del povero e della vedova, rifugio dello straniero, giustizia dell'oppresso. Le stesse espressioni sono state riprese e amplificate nel Salmo responsoriale. E io ho pronunciato queste parole con molto disagio. E anche spesso quando leggo o prego certi salmi avverto lo stesso disagio. Perché? Perché non è vero. Non è vero che Dio è padre degli orfani e delle vedove. Non è vero che fa giustizia all'oppresso. Quanta oppressione c'è nel mondo oggi? Scandalizzano queste espressioni. A meno che non comprendiamo che esse hanno un'efficacia, una forza non spiegabile concretamente secondo le nostre logiche, che noi vorremmo vedere immediatamente: l'aiuto di cui abbiamo bisogno, la giustizia di cui abbiamo bisogno. Ci sono due icone splendide che ci fanno capire che queste parole invece sono vere, possono aiutarci a superare il nostro disagio e ci fanno capire come siamo chiamati a metterci in gioco in un rapporto con Dio che è capace di garantire quello che promette. E queste figure, come ho accennato fin dall'inizio della Santa Messa, sono una vedova, nell'Antico Testamento, la prima lettura, e un'altra vedova, nella pagina di Vangelo. Cerchiamo di far parlare questi testi. Andiamo alla prima lettura. Il profeta Elia si trova a Sarepta di Sidone, fuori dalla Terra Santa, territorio straniero, l'attuale Libano. C'è una tremenda siccità. Non c'è più acqua da bere, non c'è più grano da macinare, quindi non c'è farina per cuocere il pane. Ha sete e fame il profeta e vede una donna straniera che abitava nella sua terra. Era lui che era straniero in questo caso. E le dice: donna, vai a prendermi da bere. Beh, io ho associato subito questa scena ad un'altra scena che spero anche voi rievochiate, quando Gesù si incontra con la Samaritana. La Samaritana in quel testo dice: come mai che tu sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna e per di più samaritana? Quella vedova avrebbe potuto dire la stessa cosa: come mai che tu sei giudeo prendi, vuoi dell'acqua dalle mie mani? Una donna era quasi sempre impura. E quella donna, senza dire nulla, va a prendere dell'acqua preziosissima, sicuramente privandosi di un sollievo per la sua sete, vedendo prima del suo il bisogno di un uomo straniero. C'è già qua da imparare, perché noi, diciamolo, io, non so voi, rischiamo di mettere il nostro bisogno prima di quello degli altri, sempre. Perché ci sembra che il nostro bisogno sia più grande, la nostra sete è più grande di quella degli altri, la nostra fame è più grande di quella degli altri, i nostri bisogni sono più grandi di quelli degli altri. E poi Elia continua dicendo: aspetta, non andare a prendere soltanto l'acqua, portami qualcosa da mangiare. E le risponde con un giuramento: per la vita del Signore tuo Dio, lei credeva in un altro Dio, un giuramento, ti dico non ho niente di cotto, ho soltanto un po' di farina, adesso la cuocerò, ne mangeremo io e mio figlio, poi moriremo perché non abbiamo più nulla. E quell'uomo dice: fa così, ma prima cuoci una focaccia per me, perché il mio Dio dice che la tua farina non mancherà, il tuo olio non verrà meno. Quella donna si fida di quell'uomo, della parola di un Dio che non conosce, forse piena di speranza, si affida a quella parola e dice semplicemente che fece come gli aveva detto Elia. E prima di pensare a sé ancora, espone tutto quello che ha, rischia, anche quel po' di pane che poteva essere suo e di suo figlio, e lo dà a quell'uomo. E sarà difesa da quel Dio di Israele che ha promesso difesa. Ma diventa ancora più forte, eloquente, la donna del Vangelo, un'altra vedova, una figura splendidissima, che però contrasta con un'altra figura, avete sentito, quella degli scribi. Siamo nel Tempio e Gesù vede innanzitutto quelle differenze che non sono giustificabili dal punto di vista civile del vivere umano, perché noi siamo tutti uguali, diversi, nel senso che ognuno ha la sua originalità, ma uguali nella dignità. Non c'è uno più degno di un altro. E là gli scribi, i farisei, i sacerdoti, i sommo sacerdoti, con una gradualità, una casta ben precisa, avevano degli abiti nei quali si distinguevano. Stole lunghe, dice il testo, e venivano considerati come onorevoli e volevano essere rispettati. E Gesù ha detto chiaramente: guardatevi da loro, non guardateli, cioè ammirateli, imitateli, guardatevi. E mette in evidenza tutta la loro inutilità religiosa. E attenti bene, perché erano scrupolosi osservanti della legge, ma vuoti. Peccato che il Vangelo non sia stato tradotto alla lettera, anche se era un po' intrigante. Nello scorrere delle parole diventava molto più eloquente, perché il testo a un certo punto dice non soltanto che ammirano essere onorati i saluti, ma poi in apparenza a lungo preganti, non ostentano lunghe preghiere per farsi vedere dagli uomini, in apparenza a lungo preganti, quindi vuoti. E arriva una donna nel cortile del Tempio, in cui avviene qualche cosa di particolare. Vi siete accorti che stanno facendo delle offerte al Tempio. Ci chiediamo com'è possibile che Gesù abbia potuto vedere quanto gettavano i ricchi e quanto gettava quella povera vedova. Allora è meglio che ci spieghiamo. Nel Tempio c'era un cortile grande in cui c'erano delle casselle dove si poteva mettere le offerte in nome di Dio, per il suo Tempio, per la sua gloria. Ce n'erano 13 a forma di tromba ed erano di bronzo e avevano un percorso prima di giungere al tesoro del Tempio che permetteva alle monete che venivano gettate nel momento in cui cadevano di amplificare il rumore. Quindi se uno gettava tante monete il rumore era molto evidente, se uno ne gettava poche e piccole non si sentiva quasi niente. E c'erano quelli che ostentavano, che facevano sentire, da qui vi ricordate tutti il Vangelo che dice quando fai la tua elemosina non suonare la tromba davanti a te, si chiamavano trombe, shofar, shofar era il corno, la tromba, per suonare e chiamare la preghiera. Non solo, ma qualche studioso sostiene, ed è molto suggestivo questo, che accanto a quella tromba c'era un incaricato del Tempio, perché non era l'offerente che la gettava dentro. L'incaricato riceveva le monete dall'offerente e diceva a voce alta a tutti quelli che erano lì: il tal dei tali offre tot al Signore per questo motivo, e poi li gettava dentro. Noi saremmo contenti se tutte le nostre offerte ci fosse un incaricato che di fronte a tutti dicesse: tu ci chiama per nome, hai fatto questa offerta per questo motivo. E quindi c'erano quelli che volevano farsi vedere quanto hanno donato. Ma avete sentito che cosa ha detto del Vangelo Gesù? Che tutti quei ricchi hanno gettato molto, ma del loro superfluo. Quella donna che è venuta aveva due spiccioli, due monetine, che erano tutto quello che aveva, non aveva altro. Quindi rispetto alle tante monete dei ricchi era niente, ma quella era tutta la sua vita. E difatti il testo greco, anche qui sarebbe stato meglio la traduzione letterale, non ha gettato nel tesoro, quindi affidato a Dio, tutto quello che aveva per vivere, ma letteralmente vi ha gettato l'intera sua vita. Loro il superfluo, avete sentito? In apparenza questa donna, vedova, ha dato tutta la sua vita. E Gesù si compiace di lei, ce la mostra ai discepoli, per farci capire che ha intravisto in quella donna, icona, dicevo, splendidissima, di rendimento di grazie a Dio, che vale non soltanto per i coltivatori, ma per ciascuno di noi, e anche per la sua fede. Perché? Primo, ha capito quella donna che quando si va a Dio non si va per chiedere, ma si va per donare, perché noi abbiamo già ricevuto da Dio tutto. Ci ha dato se stesso, ci ha dato la vita, ci accompagna, anche se, come dicevo all'inizio, potremmo scandalizzarci perché ci sembra di non vedere i segni della sua presenza, ma ci sono, e come quella donna li sentiva dentro. Viveva la sua povertà, ma sapeva di non essere abbandonata da Dio. Viveva la giornata come ogni altro ebreo, senza preoccuparsi del domani, del dopodomani, di un mese, fra 10 anni. Aveva quel poco per vivere quel giorno, l'ha dato tutto. E qui, permettete, ma mi ci metto sempre io. Non è una provocazione per voi. Se qualcuno si sente dentro come me, ben venga. Ma noi quando veniamo da Dio, quando preghiamo, proviamo a pensarci. Beh, a parte le nostre preghiere tante volte che sono soltanto parole in cui cominciamo con la distrazione, pensiamo che pregare sia ripetere delle formule, non abbiamo capito niente. Poi provate a dire a vostra moglie, vostro marito, la stessa tiritera dalla sera alla mattina. Si stufa subito, non vuole più sentirvi. Ma provate a dire una parola d'amore e ditela in maniera sempre diversa. Vi affascinerete l'uno l'altro. La preghiera, se nel rapporto tra marito e moglie, tra due persone che si amano, fosse dammi, 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 sarebbe tristissimo. Ma se il rapporto d'amore è io ti offro, io ti offro, io ti offro, cambia tutto. E di solito quando uno ama sente il bisogno di offrire, perché sente già che la presenza dell'altro è dono di pienezza per sé, e con Dio la stessa cosa. Se noi nella preghiera veniamo per chiedere, tra poco lo faremo anche nella preghiera dei fedeli, ma è legittimo, ma possiamo chiedere solo se abbiamo la certezza che quello che chiediamo Lui ce l'ha già dato. Perché, ripeto, Lui ci ha dato tutto se stesso, ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato i sacramenti, ci ha dato Gesù Cristo, ci ha dato la Sua parola, ci dà se stesso. I mistici, che non sono quelli che vivono chissà dove, sono quelli che vivono la quotidianità, ma sanno aprire l'intelligenza, il cuore, capiscono e avvertono tutto questo, comprendono che Dio è il dono della loro vita. Allora torno a dire, quando noi veniamo da Dio, veniamo per chiedere o per offrire la nostra vita e per ringraziarlo, come quella donna? Primo motivo. Secondo motivo per cui Gesù si compiace. Io credo che Gesù abbia imparato qualcosa da quella donna. Innanzitutto ha capito che quella donna fa come Dio, cioè dona senza chiedere nulla. E poi ha capito, confermato, che anche la sua vita, la sua missione che già lui stava per compiere, doveva essere come quella donna, perché anche lui sulla croce darà tutto se stesso per noi. E sembrerà anche quella un'offerta insignificante, come quelle due monetine, perché agli occhi degli uomini era un maledetto, da Dio, rifiutato, non valeva niente. Ma dalla sua vita c'è venuta la nostra vita, come tra poco avremo del semplice pane sull'altare. Cosa vale quel po' di pane? Niente! Ma diventa la cosa più preziosa che abbiamo, perché è la vita stessa di Cristo che si dona a noi. Ebbene, Gesù vede in quella donna che ha capito la logica di Dio. E io mi chiedo, l'abbiamo capita noi questa logica? E allora possiamo concludere. C'è un duplice adagio che noi abbiamo ereditato dalla tradizione monastica, e sappiamo sempre che la vita monastica si propone come un'icona ad ogni credente, ad ogni battezzato, perché noi la viviamo, loro nella radicalità più evidente, perché noi la scopriamo e la incarniamo nella nostra vita. E ci sono questi due adagi che sono molto complementari. Il primo dice: Cristo, o è tutto per te o è niente. E d'altra parte è così. Tu hai una moglie o un marito, o è tutto per te o è niente. Cristo è la stessa cosa. E non si va da lui perché ci dia qualcosa, perché ci dia tutto se stesso. E lo esigiamo e abbiamo il diritto di esigerlo, perché lui vuole donarsi completamente, si è già donato. Cristo o è tutto per noi o è niente. Secondo adagio complementare. A Dio o si dà tutto o non si dà niente. Non possiamo dare qualcosa della nostra vita. Quella donna ha compreso che Dio era tutto per lei e a Dio ha donato tutto. Certo, sentiamo tutti il disagio perché siamo affascinati da un'icona così grande, ma sentiamo ancora la distanza, perlomeno la sento anch'io. Io sento che non ho ancora dato tutto a Dio. Vorrei, lo desidero con tutto il cuore, ma se sono concreto capisco che ci sono ancora degli spazi in cui, bene o male, ho quasi paura. E invece la bellezza è proprio quella di rischiare, come ha fatto quella vedova all'inizio, che ha rischiato per amore e ha trovato la cosa più bella e più preziosa del mondo. Auguriamo non soltanto ai coltivatori oggi che ci ricordano la giornata del ringraziamento, ma ci auguriamo reciprocamente di imparare questa logica, che prima di essere la logica delle due vedove è la logica di Cristo, perché è la logica di Dio. La fede ci chiede di esporci. Penso all'umiliazione di quella donna quando l'incaricato ha ricevuto due monetine e a voce alta quell'incaricato ha detto: questa donna ha dato niente. In realtà quella donna davanti a Dio ha dato tutto. Le parole che pronunciamo siano parole che ci incoraggiano nella fede a dare, a restituire a Dio il tutto della nostra vita, e diciamo insieme: credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Guidati dalla fiducia e dal sereno abbandono di coloro che si sentono sostenuti e amati da Dio, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, che la nostra vita, a imitazione della vedova del Vangelo, sia un rendimento di grazie, un atto d'amore e una lode a Te per tutti i Tuoi doni. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Insegnaci a mettere la nostra vita a servizio del Regno, perché nella salvaguardia del creato, in un lavoro onesto e per tutti, e in una solidarietà credibile, possiamo dare sapore all'umanità e al mondo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
A quanti sono periti nell'ultimo terremoto in Guatemala, a quanti perdono la vita alla ricerca di un'esistenza migliore, alle vittime di tutti gli integralismi religiosi, dona di partecipare alla gioia della comunione con Te e fa che all'umanità non manchi mai il pane buono della speranza. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Aiutaci ad essere protagonisti nell'edificazione di un mondo nuovo, capaci di tessere trame di comunione e di fraternità evangelica con tutti. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore. O Padre, che hai collocato noi uomini nel creato e ci hai affidato il compito di coltivarlo e di custodirlo, rendici capaci di portare a compimento la nostra vocazione a lode della Tua gloria, per Cristo nostro Signore.
Signore, Tu hai voluto che la terra produca ogni forma di frutto, perché tutto l'universo canti la Tua gloria. Ci hai donato il grano, frutto della terra, il vino che allieta il cuore dell'uomo, i fiori che cantano la Tua lode, i frutti che testimoniano la Tua provvidente fecondità. In questo giorno di festa Ti presentiamo le nostre persone e le nostre mani di lavoratori della terra. Ti ringraziamo per il dono del lavoro, Ti offriamo le preoccupazioni di chi ne è privo. Ti rendiamo grazie con il pane, indispensabile nutrimento della vita e dell'anima, che serve per rinnovarsi. Questo è il pane vivo, disceso del cielo, Cristo Gesù. Ti ringraziamo con il vino, che Tu, o Signore, lo paragoni al Tuo sangue, che hai sacrificato per noi, Tuoi figli peccatori. Ti diciamo grazie con i fiori, la frutta, dai mille colori, che esprimono gioia, serenità, amore e spensieratezza, indispensabili per una vita nel segno della pace e felicità. Ti doniamo i nostri prodotti della terra, che con la Tua misericordia e il duro lavoro delle nostre mani, o Signore, noi riusciamo a dare vita. O Signore, il Dio, noi Ti diciamo grazie per il pane quotidiano, grazie per i frutti che ci permette di coltivare, grazie per chi hai messo vicino a noi, grazie, o Signore, per il prezioso dono della vita. Grazie.
Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, benedetto il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Spesso, anche con nascondimento davanti agli uomini e cose più preziose si celano dietro le cose più semplici. Infatti abbiamo l'Eucaristia, io continuo a dirlo a tutti fino a sfinirmi, che è il miracolo dei miracoli è questo, Dio è sull'altare e diventa la vita della mia vita, non mi interessa altro, non ci interessa altro, diamo tutto, chiediamo di essere capaci di riconoscere questo dono e di viverlo, anche se è vero, è così quotidiano che sembra banale, ma non lo è Dio che diventa la mia vita. Dio che si è compiaciuto di identificarsi in quella vedova che ha dato tutto e che chiede il nostro grazie mentre diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Thank you.
Oggi pomeriggio alle 15 ci sarà una castagnata per tutti a noi, siamo invitati. Domani lunedì alle 17.30 l'incontro dei ragazzi di terza media, alle 20.30 gli animatori dei centri di ascolto per la programmazione del cammino di avvento. Mercoledì alle 20.30 riunione genitori di terza media, giovedì alle 14.30 l'inizio del catechismo di seconda, terza, quarta elementare, venerdì alle 14.30 quinta elementare, sabato mattina alle 9.30 per le elementari a tempo pieno. Sabato la messa vigilare delle 18, ricordo dei matrimoni di novembre. Sollecitiamo anche le iscrizioni ai solenni anniversari di matrimonio di 5 anni in 5 anni. Vediamo che ancora si fa un po' fatica perché abbiamo in mente i 20, 25, 50, ma anche 5, 10, 15 sono importantissimi. Che faremo domenica 25 novembre. Iscriversi subito in sagrestia o in canonica. Domenica la messa delle 10.15, festa dei pensionati CISL e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Oggi proponiamo la raccolta per i lavori in parrocchia con un grazie sempre grande. Domenica prossima avremo la giornata del seminario, comprendiamo l'impegno di tante solidarietà, facciamo quello che possiamo con libertà di cuore. La San Vincenzo ringrazia per aver accolto in suffragio dei nostri cari 2.297 euro. Domani alle 15, funerale di Marini Giuseppina, rosario questa sera dopo la messa. Un grazie a tutti voi, un grazie agli amici coltivatori, un grazie di tutto quello che è stato portato come segno condivisione e di ringraziamento, che tutto ci ritorni come esultanza del cuore e dello spirito e anche come grande invocazione perché questi tempi di difficoltà, di lavoro, di tante famiglie possano essere superate, ci sia più serenità, più stabilità economica, più serenità per tutti davvero, è il nostro augurio. Buona domenica, buona settimana a tutti. Preghiamo. Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre, la forza dello Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Ci siamo suggeriti reciprocamente prima con gli amici coltivatori, anziché portarci sul sagrato della Chiesa in piazza per la benedizione delle macchine agricole, di invocare la benedizione da qui, siamo più protetti da questo tempo che è molto piovoso. Ma la benedizione raggiunga tutti, il lavoro, raggiunga gli strumenti perché siano di sicurezza, sia un momento di fecondità per tutti, come dicevo prima, perché ci sia una maggiore possibilità di benessere sereno, semplice e sereno per tutti. Con questo augurio benediciamo il vostro lavoro e il lavoro di tutti. Padre Santo, che affidi al lavoro dell'uomo le energie della natura, dona forza e salute a tutti noi perché nella nostra quotidiana fatica cooperiamo alla tua creazione e diventiamo artefici di giustizia e di pace, a gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. E su tutto e su tutti scenda e rimanga sempre la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.